Vai.
Salve a tutti. Allora, sono state poste diverse domande sia da parte di Francesca Cacciatori che di Luca Puddu. Dobbiamo, diciamo, andare avanti con un antefatto prima di tutto. Perché? Perché quando parliamo di Mali, che fa parte del libro, insomma, occupa una buona parte del libro, parlare di Mali significa iniziare almeno dal 2011. 2011 perché? Perché uno Stato come quello maliano, che veniva considerato uno Stato sicuro, uno Stato solido, si è trovato improvvisamente in mezzo ad una rivoluzione interna, per cui una parte della popolazione ha intrapreso una guerra interna con scopo di secessione. Questa popolazione del Mali, i Tuareg, non erano nuovi a questi tentativi di secessione in generale, ma comunque di rivolta interna, perché già dall'epoca dell'indipendenza, subito dopo, già c'erano state delle rivolte interne contro il potere centrale di Bamako, la capitale del Mali, sempre soppresse nel sangue, in maniera violenta, e questo popolo, che è distribuito su 5 stati, cioè non è che i Tuareg risiedono come etnia solo in Mali, occupano anche spazi in Algeria, in Niger, in Mauritania, qualcosa in Burkina Faso, e in alcuni casi troviamo delle comunità Tuareg anche al confine fra Algeria e Tunisia. Ora, questa rivolta interna che scoppia nella guarnigione di Menaka, non so se adesso ve la faccio vedere, Menaka è questa città che sta qui, si vede? No, non si vede, vabbè, ok. Comunque è nella parte sud-orientale del Mali. Scoppia questa insurrezione e praticamente cioè il territorio viene completamente invaso dai Tuareg che compiono degli eccidi verso le forze armate maliane. Perché? Perché tanto era l'astio coltivato in 60-70 anni che praticamente si sono vendicati. E il Movimento Nazionale di Liberazione dell'Azawad, cioè quello che ha portato avanti questo tentativo di secessione capeggiato dai Tuareg, è stato subito affiancato da delle formazioni jihadiste, tra cui Ansar al-Din, tra cui il Mujao, e hanno subito occupato tutto, e il 6 aprile del 2012 hanno addirittura proclamato l'indipendenza dell'Azawad, spaccando praticamente in due lo Stato, nella parte nord completamente sotto il controllo delle milizie Tuareg e di quelle jihadiste, e la parte invece sud occidentale rimasta nelle mani del potere centrale, quello che c'era anche prima, quello presieduto da Matutu Mani Touré, il presidente in carica. Un colpo di Stato interno, adesso cercherò di stringere il discorso, fatto sta che con tre risoluzioni ONU, praticamente i francesi, un anno dopo esatto dell'inizio di questa ribellione, compiono un intervento armato in base all'articolo 51 delle Nazioni Unite e entrano in Mali affiancati, entrano militarmente chiaramente, affiancati anche da un'altra compagine militare che è la MISMA, che è formata da militari degli stati che fanno parte della CEDEAO, non so se la conoscete, è praticamente la comunità economica degli stati dell'Africa occidentale, tutti francofoni, esclusa la Nigeria. Ognuno mandava 500 uomini, 1000 uomini, e hanno messo su questo gruppo armato che affiancava i francesi nell'operazione di riconquista di quella Zawad che praticamente era andato sotto la era stato occupato in tutto e per tutto dai Touareg. Che cosa succede principalmente? Che le milizie jihadiste vengono sconfitte e entra in campo a questo punto un'operazione di peacekeeping dell'ONU. Io ve la sto facendo breve, ma praticamente qui stiamo parlando in 5 minuti di un anno e mezzo di combattimenti, di violenze sulla popolazione, però ecco, stringiamo, per cui l'ONU entra nel 1 agosto del 2014 con un'operazione di peacekeeping chiamata MINUSMA, ma l'ONU era già entrata in Mali, già nel 2013, ma con compiti diversi. Pensate che da quando la MINUSMA è entrata in Mali nel 2013 fino al 2023, quando è andata via, ci sono state a favore e legate al discorso maliano, ci sono state 49 risoluzioni. Appunto per, e questo dà già la complessità dello scenario saheliano, che è al centro praticamente a sud del Sahara, avevamo questo focolaio immenso jihadista che stava imperversando non solo in Mali, ma che si allargherà poi, come vedremo, anche negli stati limitrofi. Qual è il problema di tutto questo? Che l'ONU, e qui rispondo alla domanda di Francesca Cacciatori, l'ONU aveva dei compiti importanti, nel senso che doveva, come missione di base, doveva ristabilire quella che doveva ricomporre il legame fra popolazione e potere centrale di Bamako. Poi doveva attuare quella che viene chiamata DDR, cioè il disarmo, la disarticolazione e il reintegro delle milizie jihadiste che erano state sconfitte. Ok, ma questo non è avvenuto, nel senso che in pratica, se dovevano raccogliere le armi in giro, non lo hanno fatto, lo hanno fatto in maniera blanda, tanto che negli anni successivi, dal 2016 in avanti, dopo che erano state garantite libere elezioni del Presidente della Repubblica, infatti viene eletto Ibrahim Boubacar Keïta, IBK praticamente, viene eletto, e questo presidente inizia a ricostruire un po' lo Stato come poteva essere prima di questa rivolta secessionista dei Touareg. Però diciamo che la gestione blanda anche dell'ONU, che ha cercato di pacificare il discorso con la popolazione, ma che comunque ha lasciato in giro armi, ha lasciato la possibilità lentamente ma inesorabilmente alle milizie jihadiste che erano state sconfitte di allargare il loro potere e di ricomporsi. Una ricomposizione che ha portato piano piano le milizie jihadiste a rioccupare militarmente il territorio della Zawad, e non contenti, adesso come adesso, hanno portato le loro azioni anche negli stati del Burkina Faso e del Niger, complici anche 5 colpi di Stato dal 2020 al 2023. 5 colpi di Stato, 2 in Mali, 2 in Burkina Faso e 1 in Niger. Allora, e i francesi? E le organizzazioni internazionali hanno permesso questo? Non è che lo hanno permesso, perché i francesi si sono impegnati tantissimo. Quando c'è sta, quando i francesi con la Misma inizialmente nel 2012 hanno evitato la divisione dello Stato e l'hanno ricomposto rioccupando la Zawad, a quel punto lì i francesi però sono stati acclamati come liberatori, la gente alle finestre con le bandiere francesi, che come liberatori, viene il presidente Hollande per l'occasione, fa un grande discorso a Timbuktu, ma la situazione è comunque precaria. Cioè Ibrahim Boubacar Keïta starà, prima di riuscire a mettere che insomma il suo ruolo presidenziale lo faceva da Bamako, ma prima di rimettere i piedi nelle zone della Zawad è passato un anno e mezzo, non si fidava. Il presidente di una repubblica non si fida ad andare in visita in un territorio che è stato liberato. Ecco, pensate voi che tipo di scenario è questo. Fatto sta che dal 2016 al 2019, che è l'anno praticamente dell'esploit di queste formazioni jihadiste, si moltiplicano gli scontri, gli eccidi, le occupazioni di villaggi, e ormai è talmente grande il fenomeno jihadista nello Stato maliano che, oltre ad aver sconfinato, arriva nel 2019 anche lo Stato islamico. Arriva dall'Iraq, arriva dall'Afghanistan, arriva dalla Siria, combattenti arrivano dal Sudan, dalla Somalia, dallo Yemen, quindi inizia a diventare il Mali, o comunque le tre nazioni, Mali, Niger e Burkina Faso, iniziano a diventare il centro del terrorismo internazionale. Richiama combattenti da tutte le parti, e questa contrapposizione Al-Qaeda, dalla parte soprattutto dei Tuareg, perché erano quelli iniziali del tentativo di secessione, quindi quella parte lì è più vicina ad Al-Qaeda, il loro capo è Yad Gali ed è un Tuareg, diciamo di casta nobile dei Tuareg. Quindi io vi sto dando delle notizie un po' cercando di farvi raccapezzare, ma 12 anni di rivolta e di terrorismo jihadista non è difficile riuscirli a condensare in un quarto d'ora, 20 minuti, cioè, però lì c'è tutto nel libro, ecco. Comunque a quel punto lì stiamo parlando di queste due formazioni che si contendono il potere, c'è una competizione fra di loro, un po' per la ricchezza, un po' per il potere, tanto che ognuna scredita l'altra, ma oltre a combattere insieme contro le forze armate maliane, forze armate ufficiali burkinabè e nigerine, poi alla fine ci sono scontri anche, diciamo, fratricidi tra virgolette, tra queste due entità terroriste. Che cosa succede? L'avvento della Wagner in Mali. Cioè i francesi non possono sopportare che c'è questa stagnazione, per cui stagnazione soprattutto del potere, dei poteri centrali di queste nazioni, oltre alle manifestazioni antifrancesi che vengono iniettate progressivamente con un aumento progressivo nella popolazione, c'è anche il discorso dell'ingresso della Wagner. Perché? Perché i maliani alla fine si stufano dei francesi, li mettono nelle condizioni di andar via, e mettono anche nelle condizioni di andar via all'ONU con la MINUSMA. Ci sono anche altri organismi militari che collaborano alla lotta al terrorismo. Possiamo parlare del G5 Sahel in questi anni, possiamo parlare della Task Force Takuba. Ma poi alla fine andiamo a vedere piano piano, la Takuba dura 2 anni e qualche mese, il G5 Sahel, che era nato nel 2014 con una dichiarazione a Nouakchott, scusate, un nome difficile, la capitale della Mauritania, poi alla fine anche il G5 Sahel terminerà in malo modo, perché ci sarà una defezione continua di tutti gli stati che componevano questa, l'entità del G5 Sahel. G5 Sahel che comprendeva Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger e Chad. Ora, G5 Sahel non è che fosse una compagine votata solo all'antiterrorismo, ma partiva anche da operazioni di sviluppo, di cooperazione e di diciamo governance iniettata sulla popolazione. Se voi pensate che quando è stata chiusa è stato chiuso G5 Sahel, l'Europa, l'Occidente, aveva contribuito per lo sviluppo di queste nazioni per circa 8 miliardi di euro. Quindi non è solo una cosa, un'operazione di contro le formazioni jihadiste e contro il terrorismo, è un'operazione che era votata anche aveva degli aspetti sociali molto importanti. Eppure è finita in malo modo, appunto perché alla fine ci sono state defezioni. Qual è il problema attuale? Che noi abbiamo questi tre stati principali, Niger, Mali e Burkina Faso, che oltre ad aver cacciato i francesi e l'ONU, hanno creato un'alleanza degli stati del Sahel, praticamente come se avessero fatto una confederazione di stati, e nessuno osa toccare o mandare truppe per contrastare questo stato di cose di questi tre stati. Nessuno osa, perché fra di loro hanno fatto un'associazione, diciamo, che chi tocca l'uno praticamente entrano in conflitto anche gli altri. Sono usciti dalla sede AO, quella che dicevo prima, affardata dal gennaio 2025 per una questione di organizzazione proprio della sede AO. Vabbè, mi devo sbrigare. Ma è difficile, ho detto, condensare tutto in un quarto d'ora, 20 minuti. È assurdo, impensabile. Non abbiamo parlato dei vari rami delle formazioni jihadiste che si alleano, si separano, ci sono tante ramificazioni, tanti capi. E milizie locali, milizie di autodifesa, cioè c'è una galassia incredibile. Se voi pensate che anche solo le milizie di autodifesa, abbiamo in Mali qualcosa come una sessantina fra etnie principali e sottogruppi, ecco, già questo vi dice tutto. Quindi la MINUSMA l'abbiamo accennata, la G5 Sahel ne abbiamo parlato, Takuba 2 anni e qualche mese e niente di più. Qual è la situazione? Che spariti i francesi, sono entrati i russi, tutti avevano capito che sarebbero entrati i russi, ma poi alla fine i russi perché sono lì? Per cercare loro, con i loro mezzi, di contrastare il... non è che ho parlato poi tanto, sono solo 18 minuti. Allora...
No, perché noi terminiamo verso le 7.30 per quello.
Sì. Allora a quel punto sono entrati i russi. Entrando i russi perché? Per difendere il potere di queste giunte militari che hanno fatto il colpo di Stato. Con che cosa vengono ripagati? In Mali vengono ripagati con l'oro delle miniere, delle ricche miniere d'oro del Mali. In altri casi sempre con pietre preziose e così via. Comunque dopo la morte di Eugène Prigozhin ha cambiato nome, adesso si chiama Africa Corps, è la stessa cosa, non si chiama più Wagner, queste sono notizie, vi do spot. L'internazionalizzazione del conflitto in che cosa consiste? Consiste nel fatto che queste formazioni jihadiste occupano attualmente il 40% del Burkina Faso, i 2/3 del Mali, e stanno iniziando ad occupare in maniera significativa anche il Niger. L'internazionalizzazione in che consiste? Che si spingono sempre più a sud per arrivare al Golfo di Guinea sull'Atlantico. La Cina entra per le materie prime, ma sempre in maniera soft, quasi non si vede, ma c'è. E quindi l'Occidente lì è andato via. Le due basi americane che c'erano in Niger praticamente sono andate via quest'estate. E quindi di Occidente lì c'è rimasto solo un... ci siamo rimasti solo noi presso l'ambasciata in Niger, a Niamey. Per il resto di Occidente in questi tre stati non c'è più niente. E qui chiudo perché poi il resto, se volete, lo trovate nel libro.
Scusate. Grazie. Grazie. Due minuti. Abbiamo un attimo.